tutti in classe.
Sono Antonio Iaconiani, ho 62 anni, dirigente scolastico del liceo classico Bernardino Telesio di Cosenza da 8 anni. La nostra scuola è situata nel centro storico della città, con tutte le difficoltà che questo comporta per la mobilità, parcheggio, eccetera. Proprio per queste motivazioni e proprio per andare incontro alla sostenibilità ambientale, nasce il progetto Smart Working al liceo Telesio. In origine ci siamo limitati qualche anno addietro a proporre l'incontro genitore-docente in sostituzione della tradizionale ora di ricevimento. Visto poi il successo, abbiamo pensato di estendere la tipologia lavorativa al lavoro di due commissioni, quindi ogni componente della commissione comunemente da casa poteva intervenire in questa riunione su Skype. Oggi vogliamo estendere questa esperienza ad un consiglio di classe e quindi ci incontreremo intorno al 20 ottobre e faremo il punto della situazione incontrandoci su Skype ognuno da casa propria.
Un aiuto per risolvere quello che non funziona, per migliorare il modo, lo spazio, il tempo della scuola. Come hanno fatto liceo Telesio di Cosenza nella punta del nostro stivale, ce lo ha raccontato il preside dell'istituto Antonio Iaconiani. Un progetto di smart working scolastico, una delle tante avanguardie che aprono i nostri istituti al mondo e al futuro. Buongiorno da Paola Guarnieri, bentornati a tutti in classe. Prima di iniziare i nostri recapiti, 335-699-2949 il numero dove inviare sms whatsapp, raiplayradio.it è il sito dove potete cercarci per riascoltare o scaricare il podcast delle puntate, e poi cercateci anche sugli account di Radio 1, di Facebook, Instagram e Twitter per avere aggiornamenti e anche per segnalarci i vostri progetti che potete segnalare anche scrivendo la nostra mail tuttiinclasse@rai.it. Dunque, vi abbiamo spesso raccontato di istituti dove i tablet affiancano o sostituiscono i libri, di cuscini che occupano aule e corridoi tra i banchi disposti a isole e non più a file, dove le lavagne sono schermi bianchi che si attivano anche solo grazie ad un proiettore, nuove forme di didattica già presenti in tanti istituti della penisola. Da mercoledì prossimo, per 3 giorni, tutti questi frammenti saranno messi insieme e prenderanno letteralmente forma a Didacta, il più importante appuntamento su istruzione e innovazione che da 3 anni si svolge a Firenze con il coordinamento scientifico di INDIRE, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, di fatto l'ente di ricerca più antico del Ministero dell'Istruzione. Io do il buongiorno al presidente di INDIRE, Giovanni Biondi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Dunque, ho parlato di innovazioni che prendono forma letteralmente, perché davvero Didatta voi avete costruito la scuola del futuro, l'avete proprio tirata su.
Sì, quest'anno l'abbiamo proprio costruita, anche perché credo che parlare di architetture scolastiche richieda anche di vederle, cioè non si possono solo raccontare, bisogna proprio vederle.
Ce la faccia un po' vedere che cosa si troverà in questa scuola, che prevede 2 ambienti diversi, una per la scuola primaria e una per la scuola secondaria.
Sì, dunque premetto che l'organizzazione prevede una stretta collaborazione, una stretta, diciamo, legame tra metodologie didattiche, arredi, diciamo organizzazione degli spazi e anche tecnologie. Quindi
tutto concorre, diciamo, insieme.
Esatto, è una revisione globale. Beh, gli insegnanti che parteciperanno a questa esperienza faranno da studenti, quindi faranno un'attività immersiva, riceveranno del materiale preliminare a casa prima di venire, diciamo, a scuola, e poi a scuola entreranno in ambienti che sono costruiti in funzione delle attività, perché la prima cosa da sottolineare è che oggi noi abbiamo ambienti omogenei che sono costruiti per un modello che è quello della lezione frontale, quindi abbiamo corridoi e aule normali che sono le classi come le conosciamo noi, aule speciali che sono i laboratori, ma l'architettura è tutta funzionale alla lezione, e quando noi vogliamo fare delle attività diverse in classe dobbiamo riorganizzare lo spazio, perché non è adeguato al lavoro di gruppo, non è adeguato a un'attività, diciamo, di esplorazione diffusa. E quindi
la prima cosa è agire sugli spazi, renderli mobili, così avete fatto,
sì,
voi?
Sì, esattamente.
Flessibili.
Abbiamo organizzato gli spazi in funzione di una serie di attività. E poi l'altro aspetto è che l'esperienza che faranno questi insegnanti, che è legata a, diciamo, quest'anno a Leonardo, perché come lei sa
è il tema dell'edizione di Didacta, certo. Tra l'altro, ricordiamolo, lei parla di insegnanti che studiano, che stanno lì che partecipano ai corsi, perché Didacta è riservato, è dedicato agli insegnanti.
All'istituto, sì. Perché è centrata sull'innovazione del modello scolastico, quindi è diciamo orientata proprio
a formare gli insegnanti a questi nuovi strumenti, a questi nuovi spazi.
Oltre alla scuola del futuro, in Didacta ci sono quasi 200 eventi immersivi fra attività, workshop, convegni, seminari, eccetera. Quindi c'è una parte espositiva, ma c'è una grandissima attività, diciamo, formativa per gli insegnanti, fatta in collaborazione anche con il Ministero, con la regione, con le regioni, con i comuni. Quindi c'è una serie di partner che partecipano a Didacta.
Tantissimi appuntamenti e tantissime innovazioni. Lei ce ne stava accennando qualcuna, voi l'avete un po' riunite. Sono però innovazioni a partire dalle classi mobili, le lavagne, i cuscini, qualcosa che abbiamo anche accennato noi in apertura, gli spazi flessibili che voi avete messo in pratica in vari istituti che seguite da anni, soprattutto tramite il movimento delle avanguardie educative, nato nel 2014, oggi sono 907 scuole in oltre 300 città che ognuna a suo modo porta avanti un pezzetto di avanguardia. Si va dalla classe capovolta al modo di reinventare gli spazi. Voi per la prima volta dopo 4 anni avete studiato, analizzato l'impatto che queste innovazioni hanno sul rendimento, sulla vita scolastica, in una ricerca che presenterete a Didacta. Ci anticipi qualcosa? Cosa viene fuori da questa ricerca che voi avete condotto intrecciando tra l'altro i testi in Balzi con delle scuole invece dove questi metodi non vengono applicati? Cosa è venuto fuori?
Sì, dunque abbiamo analizzato i risultati dei test in Balzi in 381 classi di scuole che ormai da più di 4 anni fanno processi di innovazione. Quindi noi sappiamo anche dalla letteratura che ci vogliono almeno dai 3 ai 5 anni perché processi di innovazione possono produrre dei risultati. Abbiamo analizzato questi risultati dei test in Balzi di queste 381 classi, rapportandole con classi analoghe che avevano lo stesso livello socio-economico, in maniera da rapportare, diciamo, scuole di ambienti sociali analoghi.
Cosa è venuto fuori?
È venuto fuori che oltre il 70%, diciamo, di queste classi hanno risultati migliori delle loro corrispondenti. Addirittura nel secondo anno delle superiori si passa al 76,9% in italiano, al 72,5% in matematica.
Oltre a quello del rendimento ci sono anche tanti parametri che avete tenuto in considerazione, sì. Meno assenze, meno turnover degli insegnanti, quindi diciamo che le conseguenze positive si vedono su vari aspetti.
Sì, ecco, questo devo dire anche perché Didacta, come lei sa, è centrato sull'innovazione, quindi noi volevamo vedere se c'era un legame. Non è un tema di causa effetto, perché questo ovviamente è più difficile da determinare, però esiste un rapporto tra l'innovazione e i risultati, e questi risultati noi abbiamo preso per adesso i test in Balzi perché anticipiamo un po' una ricerca che in realtà riguarda tutta un'altra serie di parametri. Addirittura toccherà anche le assenze degli studenti, il turnover degli insegnanti.
La ricerca sarà completata nel 2020.
Sì, la ricerca sarà completata nel 2020. Ora anticipiamo solo a Didacta i risultati che abbiamo fatto analizzando i dati degli invalsi.
Però è già un buon punto fermo per capire l'effettivo impatto di questi strumenti poi nella didattica e nel rendimento. Ci fermiamo per un po' di musica.
Ho una lista infinita di cose che dovrei fare. Cominciare in palestra, cambiare cuscino, comprare del sale. Ma anche oggi ho deciso di fare come mi pare. Lancio monete nelle campane. Faccio un passo indietro e non ci penso più. La stagione dei monzoni è dura, ma mi tiro su. Questa nostalgia canaglia che mi tiene per la gola. Scannerizzo le giornate, quello che potevo fare. Siamo
essere imperfetti quando abbiamo non vogliamo e poi ci troviamo soli con l'amore immaginario, l'amore immaginario, con l'amore immaginario che non delude mai. C'è una lista infinita di cose che non so fare. Cucinare, ballare, chiamare mia madre se sono felice. Anche oggi ho deciso di fare come mi pare. E non è un bene, però conviene. Faccio un passo avanti e non ci penso più. Mi prenoto un viaggio per venire dove sei rimasta tu. Questa nostalgia canaglia che mi tiene per la gola. Penso dettagliatamente cosa si poteva fare. Siamo esseri imperfetti quando abbiamo non vogliamo e poi ci troviamo soli con l'amore immaginario, l'amore immaginario, con l'amore immaginario che non delude mai.
.48 tutti in classe Radio 1. Questo era Colapesce con Mage, immaginario. Immaginario che prende forma, che prenderà forma tra pochi giorni, da mercoledì a venerdì a Firenze alla Fiera Didacta. Noi ne stiamo parlando col presidente di Indire, Giovanni Biondi. Indire si occupa del coordinamento scientifico della manifestazione. Stavamo analizzando, non solo tirando in rassegna un po' tutte le cose nuove, i nuovi strumenti, le nuove didattiche che verranno presentate, di cui si discute a Firenze, ma anche dei risultati, delle ricadute che queste innovazioni hanno quando parliamo di risultati di apprendimento, questo per quanto riguarda gli studenti e gli insegnanti. Il problema è poi però mettere insieme, armonizzare queste innovazioni che vanno dalla classe capovolta ai tablet, ai videogiochi costruiti ad hoc per gli studenti, tutte cose che verranno presentate, che vengono messe in pratica da qualche anno anche nelle scuole italiane, ricordiamolo. Poi nel resto del mondo si sta già pensando a come introdurre l'intelligenza artificiale per accompagnare i bambini anche alle elementari. C'è stato la scorsa settimana alla Columbia University di New York un convegno che proprio faceva un po' il riassunto dei nuovi sistemi per introdurre l'intelligenza artificiale anche nelle classi più piccole. Tutto questo cozza nel nostro paese con delle strutture abbastanza antiche. Un'ascoltatrice, Elisabetta, ci scrive: venite a vedere l'avanguardia nella mia scuola di periferia, dove non c'è un laboratorio informatico e ci dobbiamo comprare pure i gessi. Noi aggiungiamo alle parole di Elisabetta quelle dei ragazzi che abbiamo interrogato sulla scuola del futuro. Giovanni Biondi, li ascolti e poi li commentiamo insieme.
Buongiorno, dunque, dalla mia esperienza di studentessa del liceo classico ho sperimentato che abbiamo gli strumenti, quindi proiettori, LIM e quant'altro, ma non vengono utilizzati sia perché i docenti non sono stati formati a farlo, sia perché sono troppo affezionati a una metodologia classica di spiegazione con il libro. Penso che sia proprio, più che un problema di formazione che si può sempre fare, un problema di mentalità.
I professori sono davvero pronti a questo cambiamento? Saper trasmettere ai ragazzi qual è il valore giusto del buon utilizzo delle nuove tecnologie?
Edifici scolastici costruiti anche nell'Ottocento e metodologie didattiche innovative del XXI secolo, come possono, per lei, coesistere?
Pensa che la struttura di una scuola influisca sul rendimento degli studenti?
Giovanni Biondi, brevemente, che cosa ci dice? Tante sollecitazioni.
Penso che lo spazio sia un grande insegnante, quindi sicuramente lo spazio e l'organizzazione dello spazio influisce in modo anche importante nell'efficacia dell'insegnamento. Ci sono ambienti che non sono certo attrattivi per i nostri studenti, questo è evidente. Io ricordo quando ero al Ministero che avevamo oltre 1500 edifici scolastici costruiti di prima del 1800. È chiaro che noi
che sono ancora in piedi in molte zone,
certo,
d'Italia.
Sono ancora, ospitano ancora delle scuole, quindi è chiaro che abbiamo un'architettura scolastica, però l'architettura scolastica è determinata anche dal metodo scolastico, dalla metodologia. La ragazza che interveniva all'inizio diceva che gli insegnanti magari le tecnologie le hanno, ma non le utilizzano perché sono affezionati ancora a
metodi tradizionali.
Esatto, la spiegazione eccetera. Questo credo sia il problema, perché non possiamo cambiare un elemento per trasformare la scuola. Quello di cui siamo di fronte è una trasformazione globale in cui metodologie, strumenti, quindi non è una lavagna digitale che cambia la scuola, non è una tecnologia che è in grado o l'intelligenza artificiale o lo spazio da solo. Noi dobbiamo ripensare il modello e quindi lo spazio, il tempo, gli strumenti e il ruolo degli insegnanti e l'organizzazione della didattica, perché dobbiamo trasformare proprio il modello scolastico.
E questo proverete anche a ripeterlo tra qualche giorno a Firenze, probabilmente anche nel ripensamento di questi modelli entrano anche altre materie come l'educazione finanziaria, il tema a cui oggi noi dedichiamo il nostro fuori classe, perché questo è il mese ottobre dell'educazione finanziaria, che è stata portata, che viene portata durante il mese di ottobre in tante scuole con tanti progetti. Elena Paba è andata a Napoli e ce ne racconta uno.
Ci troviamo a Napoli al liceo Galileo Galilei. Qui è iniziato, come in tutta Italia, un corso di educazione finanziaria. Insegniamo a questi ragazzi a capire cosa vuol dire avere dei soldi in mano, non soltanto riguardo ai massimi sistemi, ma anche alla vita di tutti i giorni, alla vita pratica. Guglielmina Bruni dell'ANASF, Associazione Nazionale Consulenti Finanziari, che sta lavorando su questo tema in questa scuola.
Le linee guida di questo corso sono insegnare a questi ragazzi come va il mondo intorno a loro. Anche la paghetta potrebbe essere un inizio per costruire pian piano la propria vita sulla scorta non di generiche aspettative dei nostri sogni. I nostri sogni devono essere realizzati, bisogna capire come farlo.
Il dirigente del Galileo Galilei, Fabio Maria Risolo, per lei quanto è importante che in questa scuola, oramai già da 10 anni, ci sia questo corso di educazione finanziaria?
Estremamente importante, cerchiamo di ampliare la nostra offerta formativa nel tentativo di far mettere piede agli allievi prima che fisicamente lo faranno.
Come possibile, diciamo, nella società.
Esatto, cioè sapere come funziona il mondo esterno.
Parliamo con i ragazzi e vediamo cosa vuol dire per loro educazione finanziaria.
Per me l'educazione finanziaria è saper amministrare al meglio i propri soldi.
Secondo me i progetti vanno scelti in base comunque alle passioni.
Sarebbe utile insegnare ai ragazzi come muoversi nel mondo degli adulti.
Tu come gestisci la tua finanza?
Ho lavorato anche, però ho già finito tutti i soldi. Quindi.
Spendiamo un sacco di soldi per trucchi, qua vedo. Le lentiggini sono finte?
Sì.
Progetti futuri da mettere da parte per fare qualcos'altro oltre che per truccarsi?
No, in realtà stavo cercando un altro lavoro per il fine settimana perché volevo fare un viaggio.
Ma penso che ognuno di noi ha bisogno di essere educato a livello finanziario.
Per me l'educazione finanziaria è fondamentale ed è spesso, tra virgolette, snobbata, soprattutto da noi giovani. Ma io penso che siamo ognuno di noi come degli imprenditori di una piccola azienda che siamo noi stessi, e quindi l'educazione finanziaria può anche farci crescere sia dal punto di vista appunto della finanza, ma anche dal punto di vista umano.
Per me finanza significa anche diciamo indipendenza.
Educazione finanziaria e tanto altro lo troverete anche a Didacta. Io ringrazio il mio ospite Giovanni Biondi. Prima di lasciarvi vi rendo conto di un paio di messaggi che ci sono arrivati. Sabato abbiamo lanciato una call a voi, diteci nella giornata mondiale degli insegnanti qual è il vostro insegnante migliore e perché. Ci ha scritto Desiree Gabrielli, dice: i miei insegnanti migliori su tutti, Morinini a matematica era geniale, Pindisce, De Mas, due veri prof d'italiano. Ci fermiamo qui, grazie alla redazione, Cristina Pini, Elena Papa, Danilo Gionta, linea al GR1 delle 8, conduce Luana Cremasco.